tempo Gesù disse ai suoi discepoli: sono venuto a portare il fuoco sulla terra e come vorrei che fosse già acceso. C'è un battesimo che devo ricevere e come sono angosciato finché non sia compiuto. Pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra? No, vi dico, ma la divisione. D'ora innanzi in una casa di 5 persone si divideranno 3 contro 2 e 2 contro 3. Padre contro figlio e figlio contro padre. Madre contro figlia e figlia contro madre. Suocera contro nuora e nuora contro suocera. Diceva ancora alle folle: quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite: viene la pioggia, e così accade. E quando soffia lo scirocco dite: ci sarà caldo, e così accade. Ipocriti, sapete giudicare l'aspetto della terra e del cielo. Come mai questo tempo non sapete giudicarlo? E perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto? Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Il fuoco, il battesimo, una pace che non c'è, sono parole un po' forti quelle di Gesù nel Vangelo che abbiamo ascoltato. Non molto prima l'Evangelista Luca ci dice che Gesù a un certo punto va decisamente a muso duro verso Gerusalemme. Gesù ha capito in che cosa davvero consista la sua missione. Ha capito finalmente che cosa deve fare, probabilmente anche ha capito tutte le parole che dovrà dire, che saranno spesso parole molto scomode, molto nuove, molto diverse dall'immagine che di Dio gli uomini e le donne che lo ascoltavano si erano fatti. C'è un fuoco, ecco, questo fuoco ha una forma direi ambivalente: c'è il fuoco della passione profonda per quello che deve fare e c'è un fuoco che è il fuoco del testimone, il fuoco di colui che non può più tacere quello che dovrà dire e quello che dovrà fare. Il fuoco della denuncia, spesso, il fuoco della denuncia, perché Gesù comprende che c'è un mondo che ha bisogno di sentirsi scuotere. C'è un mondo che ha bisogno di sentirsi dire delle cose, che si sta forse addormentando o perché rassegnato, popolo di Israele in quel momento, al potere dell'impero, o comunque un popolo che ha bisogno di sentirsi delle cose perché non riesce più a immaginare che quel Dio che aveva promesso di accompagnarlo lo stava ancora accompagnando, malgrado tutto e malgrado tutti. E che doveva alzare la testa, come l'aveva alzata centinaia di anni prima, quando era uscito dall'Egitto. E sembra un popolo chiuso, oppresso, incapace di prendere decisioni, ma forse ancora qualcosa di più grave, incapace di sperare. Quindi un popolo che era più pronto e attendeva di più, e Gesù dovrà combattere più volte con i suoi stessi discepoli per questo, ad aspettarsi forme eclatanti di presenza divina e molto meno a cominciare a prendersi in mano e a ricamminare senza bisogno di fatti fantasmagorici o straordinari. Tu devi camminare. Questo è il fuoco che Gesù vuole di nuovo accendere. Perché un mondo senza quel fuoco muore del freddo di una fede che non c'è più, di una speranza che non c'è più e di un amore che non trova più le parole per dirsi. E allora Gesù vuole portarlo, questo fuoco, di nuovo, vuole svegliare, ed ecco le sue parole forti. Ma noi sappiamo che nella terminologia tradizionale della scrittura il fuoco è anche qualcos'altro, o forse non è qualcos'altro, è la forma che prende, è lo spirito. È lo Spirito di Dio, è lo Spirito Santo che deve diventare perennemente il cittadino del mondo, perché il Padre sta nei cieli. Il Figlio sta sulla terra per un tempo, ma poi se ne va. E Dio come continua a mantenere la sua promessa di non mancare mai in mezzo alle donne e agli uomini del mondo? La mantiene attraverso la presenza dello Spirito, il fuoco che accende e che anima il mondo. Quindi c'è sia la passione, sia la denuncia, sia la fiducia nello Spirito, in questo fuoco. Ed è quando gli uomini, le donne riescono davvero a riprenderlo in mano questo fuoco, che davvero la loro vita rinasce. È quando non aspettano che sia qualcun altro ad agire, qualcun altro a fare. È sempre qualcun altro che mi deve salvare. È sempre qualcun altro. Ma lì la fede muore. Perché la fede della Scrittura e la fede del Nuovo Testamento è che la salvezza, ognuno di noi, ce l'ha in mano. E deve rendersi conto che ce l'ha in mano, e la deve rivedere, e la deve toccare, la deve sentire, la deve amare e la deve perseguire, costi quel che costi, fino alla fine. Questo è il fuoco che Gesù vuole che sia acceso. E siccome Gesù non è abituato, io lo dico spesso e lo ripeto un'altra volta, Gesù è abituato a non dire mai, ma proprio mai, e a non chiedere mai, ma proprio mai, a nessuno qualcosa che Lui, come uomo di Dio, abbia vissuto Lui o stia per vivere, ecco il secondo punto, il battesimo. Il suo battesimo, l'immersione nel mondo. Il battesimo di Gesù, guardate, non è quello del Giordano, non è solo quello del Giordano. Noi potremmo dire che lì è cominciato il battesimo di Gesù, ma l'immersione nell'acqua, cioè l'immersione nell'umanità, perché l'acqua è simbolo dell'umano nella Scrittura. L'immersione nell'umano per Gesù dura gli anni della sua vita terrena. Sono 33 anni di battesimo, 33 anni di immersione, 33 anni in cui Gesù penetra l'umano e se ne fa, e lo fa diventare quello che lo veste, come quando ti butti nell'acqua e hai acqua intorno a te dappertutto. E Gesù ha bisogno di 33 anni, Gesù finirà il suo battesimo sulla croce. È per quello che è angosciato. Ci siamo chiesti, devo ricevere un battesimo, ma perché mai deve essere angosciato? Ma perché il battesimo di Gesù è l'immersione radicale in tutta la vita dell'uomo. Con tutte le sue contraddizioni, con tutte le sue violenze, con tutti i suoi arresti, con tutte le sue accelerazioni, con tutte le sue contraddizioni, Gesù va dentro a questa roba qua. Gesù non nasce imparato. Questo stesso Vangelo ci dice, molto prima, che Gesù cresceva in sapienza, età e grazia. In sapienza cresceva, perché aveva bisogno, pian piano, di capire come caspita era fatta questa umanità. E allora impara, pian piano, chi sia questa umanità. Impara da quelle persone di cui ci è raccontato qualcosa, impara da Pietro, impara dai suoi discepoli, dalle loro paure, dalle loro contraddizioni, dalle loro contestazioni, impara dai farisei con la loro ipocrisia, impara dalle folle con la loro fame di parola, impara da tutti, impara dai peccatori, dalle peccatrici, dai pubblicani, da tutti, impara cosa voglia dire essere uomini. Non nasce sapiente completamente, e Luca ce lo dice coraggiosamente, cresceva in sapienza, vuol dire che non ce l'aveva tutta, che aveva bisogno di sperimentare vita. La sapienza nella Scrittura non è l'intelligenza, no, attenzione, non facciamo questo errore, la sapienza nella Scrittura è l'esperienza della vita, E per avere esperienza della vita ci vuole vita e ci vogliono anni. E Gesù se li è dati questi anni. E quando è diventato davvero sapiente, ha fatto i passi che doveva fare e ha portato fino in fondo il suo battesimo. Come dice molto bene il canone secondo dell'Eucaristia, Gesù si consegnò liberamente alla sua passione, liberamente, perché aveva capito fino a che punto bisognava compromettersi con l'umanità. E allora il fuoco, e allora il battesimo e quest'acqua. Se tu davvero entri in questa dimensione, se tu davvero comprendi che la parola non può essere taciuta, che la denuncia va fatta, che le parole vanno portate fino in fondo, che la misericordia di Dio ha una grammatica lenta ma inesorabile nel farsi ed è fatta di verità, pazienza, costruzione, cadute e ricominciamenti. E se sei disposto a farli anche tu, tutti questi passi, allora quello che tu porti in questo mondo non è pace in senso irenico, non è la pace del vogliamoci bene, ma è la pace degli uomini unificati in un cammino difficile di ricostruzione della propria umanità. Credete che sia venuto a portare la pace sulla terra? Per fortuna non ha fatto una pausa, perché tutti avrebbero detto sì, 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 certo. No, vi dico, no. Perché se davvero comprendete che cosa la Scrittura dice, quella pace di cui parlate non è quella che Dio vuole e non è quella che io voglio. La desidero, la voglio, ma la pace è il risultato di un cammino di conversione, di un cammino di cambiamento, il mio, il tuo e quello di tutta un'umanità. Sentite la forza di queste parole oggi di Gesù. E quindi anche ciò che sarà più vicino a voi sarà diviso. Nel nostro facile irenismo, questa parola che ci raggiunge oggi, dal Vangelo di oggi, io, pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra, non vi dico, ma la divisione. Io sono convinto che in automatico pensiamo tutti, in automatico, che questa parola è negativa. E chi l'ha detto? Che è necessariamente negativa. Divisione vuol dire chiarificazione, discernimento, separazione delle cose, chiarificazione. La pace evangelica non è irenismo, è verità applicata alla vita, con pazienza, con misericordia, con lungimiranza, con la certezza assoluta della luce come orizzonte finale, perché se non c'è questo, allora è solo depressione organizzata, ma con questa chiarezza finale è un percorso. E la divisione forse serve anche alla chiarificazione, alla verità propria e altrui. E probabilmente anche la divisione può diventare una grazia. È questo il fuoco di Gesù. È quello che Gesù va a fare a Gerusalemme a muso duro, come dice questo Vangelo poco prima, a muso duro, perché un'umanità si salva non perché accetta tutto quello che le accade, ma un'umanità si salva perché accoglie tutto quello che le accade e lo trasforma in luce, in speranza, in cambiamento, in conversione. E non è la stessa cosa. L'orizzonte luminoso è la cartina di tornasole per capire se si è davvero credenti nella Scrittura. e nella parola di Dio. Ma il percorso per raggiungere questo orizzonte luminoso è un percorso di uomini e di donne svegli, adulti, veri, coraggiosi e confidenti nell'orizzonte luminoso di Dio. Chiediamo per ciascuno di noi questo oggi, al Dio di Israele, al Dio di Gesù Cristo, al Dio dello Spirito Santo che solo abita oggi con ciascuno di noi.